Sfogliando il giornale. Fatti e commenti a cura di RVS.
Una buona giornata a voi tutti amici ascoltatori della RVS, un saluto dunque a quanti ci stanno ascoltando dalla Sicilia fino al Veneto e un saluto al nostro ospite, si tratta del pastore Rolando Rizzo, in questo momento in collegamento telefonico con noi da Forlì. Ciao Rolando.
Buongiorno a tutti.
Allora, quest'oggi prendiamo in considerazione, come di consueto, alcuni argomenti presenti sui giornali di oggi, i giornali più diffusi nel nostro paese, cioè Repubblica, il Corriere della Sera e La Stampa. E credo che come dire, sia ovvio cominciare dalla notizia principale, che riguarda il nucleare, la svolta del governo. Allora, si legge per esempio su Repubblica: il governo cancella il nucleare, cambia la legge, stop alle centrali, l'opposizione dice sabotaggio dei referendum. Il leader PD Bersani sostiene che è l'ennesima fuga di Berlusconi. Per Di Pietro una truffa, ha paura del quesito sul legittimo impedimento. Sul Corriere della Sera: il governo rinuncia al nucleare, la decisione dovrebbe far cadere il referendum ed è polemica. Saltano le norme per le nuove centrali, Di Pietro dice trucco per impedire il quorum sugli altri quesiti. E vediamo cosa dice La Stampa. Allora, La Stampa, anche qui è ovviamente il titolo principale: nucleare, stop a nuove centrali, il governo fa retromarcia, abrogate le norme, referendum in bilico. Il PD esulta, una nostra vittoria, ma Di Pietro dice soltanto un trucco. Alla Cassazione l'ultima parola sulla consultazione elettorale. Il ministro Romani dice il futuro è nelle fonti rinnovabili e nell'energia verde. Fa impressione il ministro Romani che si esprime in questi termini, visto che, come dire, fino all'altro giorno diceva, non dico il contrario, ma insomma questo entusiasmo non lo conoscevamo, ecco, quindi diciamo è una cosa un po' che impressiona, ecco. Allora, Rolando, io direi, insomma diciamo subito questo, che abbiamo provato a consultare il nostro esperto, diciamo, ambientalista, che tradizionalmente ci segue, no, per le vicende più specifiche, più tecniche, legate all'ambiente, e lui mi ha detto: guarda, io stamani non me la sento di pronunciarmi, perché qui bisogna leggere anche le virgole e non vorrei dire le fesserie sostanzialmente, per cui l'appuntamento per chi ci ascolta nella zona di Firenze è attorno alle ore 15, quando faremo un'intervista con Massimiliano Variale, ambientalista, dopo che si è documentato meglio, diciamo, per tutta Italia alle 22:30, quando manderemo in replica la trasmissione appunto a livello nazionale. Per il momento, Rolando, io farei così, se sei d'accordo, leggerei alcuni paragrafi tratti da degli articoli che, tra l'altro, presentano anche posizioni un po' diverse da parte dei commentatori. Però intanto una tua prima reazione.
Diciamo, è un'altra prova del fatto che la scienza conta poco, conta poco anche la politica vera, conta l'interesse immediato, insomma, no? Voglio dire, i problemi che il mondo ha sono tutti problemi che ancora potrebbero essere risolvibili dal punto di vista, se si usasse, diciamo, come dire, se si usasse la scienza a fini del bene collettivo. Però il problema è che i politici che gestiscono in qualche modo anche la scienza tendono sempre a fare il loro interesse personale immediato, no? Quindi hanno sempre la visuale che è relativa sempre alle elezioni che sono dietro l'angolo. Per cui io sono contento che ci sia questo stop al nucleare per le mie convinzioni, no? Però il modo come arriva, indipendentemente dal fatto se sia un espediente, se poi verrà riproposto o come sia, resta il fatto che si passa da un giorno all'altro, da dichiarazioni roboanti, convinte, no? Sulla necessità, sul fatto che ci sono quelle nuove sicure, cioè c'è tutta una serie di dichiarazioni che sono dichiarazioni assolutamente convinte, e si passa da un momento all'altro, così quasi, voglio dire, quasi proprio a sorpresa, insomma, ecco, arriva, chiudiamo, adesso non se ne fa più di niente, cioè, voglio dire, a parte che sono spese anche una barcata di soldi, insomma, cioè,
Quindi, ma comunque se ne sarebbero spese sicuramente anche altre.
Diciamo, l'interesse, cioè, non, questo non è frutto di una riflessione.
Allora, vediamo un attimo cosa dicono i commentatori, almeno sui principali giornali di oggi. Vorrei dire una cosa che però non troviamo sui giornali, e almeno io non l'ho letta ancora, ecco, che il ministro Tremonti anche qualche settimana fa aveva espresso dei dubbi molto forti sulla scelta nucleare, sul piano proprio strettamente economico. Penso che in qualche maniera, visto che la sua è una voce molto autorevole all'interno del governo, può darsi che abbia avuto il suo peso, oltre a tutte le considerazioni che vedremo. Allora, Antonio Cianciullo, su Repubblica, pagina 2, poi continua a pagina 3. Il perché dell'affannosa retromarcia del governo sul nucleare è spiegato, secondo lui, con chiarezza, in una tabella contenuta nell'ultimo sondaggio Ipsos. Italiani favorevoli alla costruzione di centrali nucleari, 17%. Contrari 78%, astenuti 5%. Un giudizio impietoso sulle scelte energetiche del governo, che aveva deciso di utilizzare l'atomo per soddisfare il 25% dei consumi elettrici del paese. Tra gli elettori del PD il no è salito al 90%, ma anche nel PDL le cose non vanno meglio per i sostenitori dell'energia atomica. I contrari sono più del doppio dei favorevoli, un trend che ha segnato un'impennata dopo Fukushima, ma che era iniziato appena si era capito che il governo intendeva veramente costruire centrali nucleari in Italia. Nel giugno 2008, quando del tema si parlava in maniera molto astratta, i favorevoli erano il 51%, nell'ottobre 2010 erano crollati al 29%, e neppure il bombardamento di spot televisivi voluti da Palazzo Chigi per la campagna di, tra virgolette, informazione, era servito a molto. I favorevoli restavano bloccati sulla soglia del 32%. Adesso sono al 17%, un numero difficilmente conciliabile con lo slogan del rinascimento nucleare. Il PDL ha deciso la fuga dal referendum per evitare l'emorragia di voti che ha penalizzato la destra tedesca, ma non ha avuto il coraggio di Angela Merkel, accusa Ermete Realacci, responsabile Green Economy del PD. Ha azzerato senza una spiegazione il progetto industriale a cui a parole aveva affidato il futuro energetico del paese, una scelta da furbetti per non perdere consensi alle amministrative e per cercare di limitare l'afflusso al referendum sul legittimo impedimento, cioè su Berlusconi. Ma per il governo i guai energetici non sono finiti. Ecco, poi continua l'articolista, proprio mentre le fonti fossili si dimostrano sempre più pericolose sia sul piano climatico che geopolitico, l'esecutivo si trova di fronte un muro. La strada nucleare ha trovato il suo capolinea a Fukushima e le rinnovabili sono state devitalizzate dal decreto Romani del 3 marzo che ha cancellato in maniera retroattiva gli impegni assunti ufficialmente dal governo italiano, suscitando la condanna delle banche estere e del commissario europeo all'energia. Domani, infatti, è la giornata del Solar Day, che vede la protesta unitaria dei sindacati, degli imprenditori, del popolo delle rinnovabili, continua Realacci. L'unica soluzione per l'Italia è seguire la via tedesca, regole certe e trasparenti per il rilancio dell'energia pulita. Ecco, ma anche su questo aspetto bisogna fare chiarezza, perché sembrerebbe che in qualche maniera gli incentivi sono stati ripristinati in questo emendamento proposto dal governo, ma lo sciopero c'è comunque, insomma bisogna fare un po' di chiarezza, perché ancora sono
avvenuti. Sì, però rimane, per me rimane il discorso di fondo, no? Rimane il discorso di fondo, quindi o le condizioni espresse prima erano fondate su niente, o o il discorso è quello che dicevo, cioè dire, indipendentemente dal colore politico, il mondo politico in generale, non, soprattutto quello italiano, non ha progetti, come posso dire, di bene collettivo su cui è disposto a rischiare, no? Quindi il primo comandamento è mantenere in qualche modo il potere. Per cui un programma sbandierato è, siccome i sondaggi lo danno, come dire, perdente, quindi il referendum probabilmente avrebbe raggiunto il cuore, almeno non è che sono proprio convinto che l'avrebbe raggiunto, ma probabilmente avrebbe. E allora si cancella. Questo, il problema di fondo è
l'idea di Cianciullo, che in realtà faceva paura anche l'altro referendum, quello sul legittimo impedimento, che insomma avrebbe fatto da traino?
Il fatto che per esempio tutto questo referendum non sia stato associato alle elezioni amministrative, anche per risparmiare, vuol dire una barcata di soldi, ma è chiaro, no? È chiaro che, come dire, ognuno fa i propri interessi. Il problema è gli interessi dei cittadini, gli interessi collettivi dove vanno a finire. Insomma.
Allora,
ecco,
vediamo
io
un poco
che sia questo problema di problematica. Insomma.
Allora, vediamo cosa dice un nuclearista, mi sembra di capire chiaramente la sua posizione, cioè Sergio Rizzo sul Corriere della Sera, un articolo che inizia a pagina 1 e poi continua a pagina 3. Allora, il titolo in prima pagina è "Perché nessuno si straccia le vesti", però quando continua a pagina 3 il titolo cambia, e questa è una cosa strana, ma quanto ci costerà questa marcia indietro? Allora, Sergio Rizzo...
Perché del denaro anche è stato già speso, insomma.
Sergio Rizzo scrive: "È accaduto esattamente ciò che si poteva immaginare. Nessuno scandalo per come vanno le cose in Italia. Bisognerebbe solo avere il coraggio di ammetterlo, evitando il ricorso a formule ipocrite, perché la scienza qui c'entra come i cavoli a merenda." Poi continua: "Diciamo le cose come stanno. Nel centrodestra nessuno si è stracciato le vesti dopo che il governo ha archiviato un'avventura atomica mai cominciata davvero. Perché, come era apparso sempre più chiaro man mano che l'incidente di Fukushima si manifestava in tutta la sua tragica dimensione, il referendum di giugno si sarebbe rivelato un passaggio politicamente catastrofico per l'attuale maggioranza. Non soltanto. Nel governo c'era pure qualcuno convinto che l'ondata emotiva abbattutasi dal Giappone su tutta l'Europa avrebbe esposto un centrodestra non antinuclearista a qualche rischio anche alle prossime elezioni amministrative. Meglio allora mandare pietosamente in soffitta ogni progetto. Dunque è accaduto esattamente ciò che si poteva immaginare. Nessuno scandalo per come vanno le cose in Italia. Bisognerebbe soltanto avere il coraggio di ammetterlo, evitando soprattutto il ricorso a formule ipocrite come quella infilata nell'emendamento che seppellisce per la seconda volta e probabilmente in modo definitivo le ambizioni nuclearista del quarto governo Berlusconi, dove si giustifica lo stop a tutti i progetti, tra virgolette, al fine di acquisire ulteriori evidenze scientifiche, chiuse virgolette, perché la scienza qui c'entra come i cavoli a merenda. All'energia atomica si può essere favorevoli o contrari, con argomentazioni valide per entrambe le posizioni. Il problema della sicurezza esiste ed è molto serio, come quello dello smaltimento delle scorie radioattive mai risolto. Qualche nuclearista convintissimo, come l'ex ministro repubblicano dell'industria Adolfo Battaglia, oggi si dice persino persuaso che, tenendo conto di tutte le variabili in gioco, il tanto sbandierato minor costo del nucleare rispetto alle altre fonti è una favola. Dall'altro lato, per contro, si afferma che, oltre a essere nettamente più a buon mercato l'energia atomica, non ha emissioni nocive per l'atmosfera, contrariamente ai combustibili fossili con i quali alimentiamo i nostri impianti, e che ci hanno reso schiavi dei paesi produttori di petrolio, aggiungendo che la sicurezza ha fatto passi da gigante e che non avrebbe senso opporsi alla costruzione di centrali nucleari in un paese che ne ha decine a poca distanza dai propri confini, dalla Francia alla Slovenia. Senza considerare che una scelta del genere contribuirebbe ad affrancare l'Italia dalla sua notevole dipendenza dall'estero anche in termini di importazioni. Non vogliamo l'energia atomica, ma ne compriamo a rotta di collo dai francesi. Eppure la decisione di fare marcia indietro non ha niente a che fare con la valutazione ponderata di tutti questi fattori, unico elemento che avrebbe potuto giustificare una presa di posizione seria. Certo, dopo il dramma di Fukushima si stanno riconsiderando in tutta Europa i progetti nucleari. Sulle centrali di vecchia generazione è stato giustamente acceso un faro e non potrebbe essere diversamente. Ma tutto questo sta avvenendo sulla base di analisi e considerazioni tecniche sulle quali si discute e si discuterà ancora a lungo. La scelta italiana, invece, appare dettata unicamente da motivazioni di carattere politico, per giunta di breve respiro, tanto da far sorgere il sospetto che anche nel rilancio del nucleare, e ricordiamo che era stato uno dei cavalli di battaglia del centrodestra alle ultime elezioni politiche, quindi anche nel rilancio del nucleare l'aspetto veramente importante fosse il possibile dividendo politico". E poi qui continua l'articolista dicendo che anche in passato Berlusconi si era mostrato piuttosto tiepido per quanto riguarda il nucleare, e dunque insomma questa è un'inversione a U, per modo di dire, perché non c'è mai stata una vera convinzione, addirittura anche dopo la costituzione di un'agenzia per l'energia mancava proprio persino la sede fisica, no, di questo, no, quando c'è stato il successore di Paolo Romani a Scajola. Chiuso ora mestamente per la seconda volta il capitolo nucleare, resta un'incognita: che costo ha avuto finora e avrà nei prossimi anni questa decisione? Qualcuno al governo si è posto la domanda? e soprattutto ha una risposta. Ecco, questo è l'articolo di Sergio Rizzo che trovate su Corriere della Sera di oggi. Mi sembra che siamo sulla stessa linea che tu hai ribadito, Rolando. Senti, su questo argomento, vai, su questo argomento.
Ti leggo quello che aveva detto il ministro dell'industria.
Quindi Romani?
No, Scajola.
Ah, quindi prima.
Quando dico che entro la fine legislatura poseremo la prima pietra delle centrali nucleari, intendo dire che in questo arco di tempo sceglieremo i siti e individueremo gli incentivi. Bollette scontate per chi subirà il disturbo psicologico, perché solo di questo si tratta, di ospitare una centrale. E vai, diciamo. No.
Questo tu lo stai leggendo da disturbo psicologico, il commento del buongiorno di Massimo Gravellini.
Gravellini. No, dice che la motivazione è politica. No, la motivazione non è politica, la motivazione è elettorale. Elettorale, perché politica è un'altra cosa, politica è una parola nobile, no? È semplicemente elettorale, quindi le evidenze scientifiche non c'entrano. Forse ecco, questo è le virgole di cui parlava l'esperto che tu hai consultato e che non ha voluto esprimersi ancora, no? Perché il documento dice, come dire, lo annulliamo aspettando evidenze scientifiche più chiare, roba del genere. Perché può darsi che questa sia la porta aperta un domani, casomai, per riproporlo. Però ripeto, a me pare che tutti i commenti, non ce ne sia uno che sia positivo, diciamo, no? di qualunque colore. Credo che il problema sia questo, che le scelte vengono fatte sulla base di cosa rendono, diciamo, sull'immediato, e questo è il problema del nostro tempo.
Allora, ripetiamo, per concludere questo capitolo sullo stop alle nuove centrali nucleari, avremo un commento su questo argomento di Massimiliano Variale nel corso di questa giornata alle 15 per la zona di Firenze e alle 22.30 in replica per tutta Italia. Intanto io ricordo che questo è Sfogliando il Giornale, abbiamo in linea Rolando Rizzo, uno stacco musicale, poi ci risentiamo con Rolando Rizzo.
It's only in Jesus that we are both. And so from Genesis to Revelation, we're with every situation. It's just the way of life. And crazy.
Sfogliando il giornale, rubrica legata all'attualità. Un commento ad alcuni articoli presenti sui giornali di oggi, in particolare Repubblica, Stampa e Corriere della Sera, insieme a Rolando Rizzo, pastore avventista, in collegamento telefonico da Forlì. Allora, Rolando, un altro argomento che continua naturalmente ad avere grande importanza, grande attenzione, forse non sufficiente, ma insomma è quello dell'immigrazione. Si legge sui giornali di oggi, o di fronte a me Repubblica, pagina 12, immigrati, sbarco record a Lampedusa. Frattini accusa ritorsione di Gheddafi. Arrivano in 760, mai così tanti su un solo barcone. Tremonti accusa l'Unione Europea assente. E poi si dice il ministro degli esteri sostiene che Tripoli sta organizzando il traffico di esseri umani addirittura. E poi c'è un resoconto anche sul piano umano, insomma, di quello che succede in queste situazioni. Il parto di Vivian tra le urla dei disperati. Quella carretta rischiava di capovolgersi. Fino all'ultimo i migranti ammassati sul peschereccio hanno temuto di non farcela. Appena scesi a terra la nascita di una bambina. Quindi veramente situazioni incredibili, tutti increduli, congolesi, ghanesi, senegalesi, ivoriani, nigeriani, sudanesi, tutti increduli di avercela fatta dopo 2 giorni di odissea. paura per un altro barcone stracarico partito dalla Libia, pessime previsioni meteo, dovrà vedersela con uno scirocco a 50 all'ora. Dunque un mare che diventa, rischia di diventare il cimitero per tanti. Una situazione che rischia di vederci alla fine abbastanza assuefatti. Non so se, Rolando, se corriamo questo rischio.
Quando si vedono quelle scene lì, si vede una donna che si, quando vede come sono ammassati, come fanno per alcuni giorni a stare in quel modo, diciamo, è anche difficile immaginarlo, no? Addirittura una donna incinta che parte lo stesso, no? Parrebbe che su quella carretta ci volevano entrare ancora altri 250 e erano tenuti fuori, insomma. Sono drammi tremendi. C'è un bell'articolo di Gian Antonio Stella su Corriere, pagina 41, è una sorta di lettera aperta a Speroni, no? Che aveva parlato di necessità di sparare, insomma, che faceva dei paragoni con l'immigrazione italiana, no? E Gian Antonio Stella gli dice praticamente che di immigrazione italiana non sei niente, e cita alcuni libri che raccontano delle storie, come per esempio il fatto che in Francia su 15.000 immigrati in una città quasi il 95% erano praticamente irregolari, nel senso che erano entrati attraversando le montagne addirittura, insomma, no? Senza permesso, insomma. Cioè il dramma della povertà o della guerra o della fame fa fare dei passi impossibili. Io conosco rumeni che mi hanno raccontato delle storie incredibili che hanno vissuto, no? Incredibili, voglio dire, sono persone nemmeno particolarmente coraggiose, che però di fronte alla prospettiva della povertà della loro famiglia, dell'impossibilità di curarsi, hanno rischiato la vita per una vita migliore. Ora è ovvio che ci sono tutta una serie di problematiche che andrebbero viste tutte con voglio dire, con equilibrio, con umanità, e andrebbero affrontati appunto non come se avessimo di fronte dei criminali, ma come esseri umani che scappano dalla povertà, dalla fame, dalla guerra, insomma, ecco. Quindi potrebbe, come d'altronde a me pare che facciano, quando io vedo per esempio le forze dell'ordine che accolgono queste persone, che prendono in braccio i bambini, mi pare, insomma, mi dà l'idea che siano trattati con umanità, insomma, ecco.
Tra l'altro vorrei anche segnalare una cosa per te ovvia, ma non forse per tutti i nostri ascoltatori, che le chiese in generale, quindi le chiese cattoliche, ma anche e soprattutto le chiese evangeliche, hanno visto in questi anni un afflusso di stranieri importante, per cui nel momento in cui uno entra in una chiesa vede in una maniera proprio plastica, insomma, la nuova Italia, insomma, quella che già esiste e che esisterà ancora di più nel futuro. Che Italia è questa qui? Quella che si vede nelle chiese, insomma.
Ma è un'Italia sicuramente più ricca. Poi naturalmente ognuno porta, non è che possiamo pretendere, come dire, che noi siamo imperfetti, abbiamo tanti limiti, tanti difetti, e poi possiamo pretendere che gli stranieri che vengono non ne abbiano. Come dire, il mondo è paese. Io sono stato pastore di comunità etniche, così, no? E tutto il mondo è paese, ognuno ha, porta con sé le malattie della sua storia, della sua cultura, e porta con sé anche, come dire, le cose belle della sua storia, della cultura. Quello che è importante è che la natura dell'essere umano sostanzialmente è la stessa, e per cui, come dire, c'è sempre nelle persone del bene, e poi sono i limiti, i difetti, insomma. No? Ora, nella maggior parte dei casi, io per esempio sono stato in contatto con diversi sindaci del Casentino, dove c'è una fortissima immigrazione, e tutti i sindaci unanimemente, tutti mi hanno detto che le persone sono integrate, questo nella maggior parte dei casi. Questo voglio dire non significa che non ci siano dei problemi, ma i problemi ci sono anche con gli indigeni, insomma, no? Per cui nell'insieme io credo che qualunque persona che abbia un minimo di preparazione sa che gli immigrati hanno senza di loro non saremmo veramente con sedere per terra, come si dice, no? Sotto molti aspetti. Poi ovviamente non possiamo avere solamente i benefici, no? C'è anche qualche problema, insomma, ecco.
Chiaro.
Questo lo dicono anche alcuni industriali veneti, no? Dove c'è più forte questa sorta di ci sono delle forme di razzismo, lo dicono però molto fortemente, senza di loro saremmo a terra, per cui quello che anche qui mi colpisce, no, è, come dire, sono le cose, sono le, è il frasario elettorale che compare sempre, no? Io vorrei vedere invece un frasario che corrisponde alla realtà, perché le stesse persone che lo usano spesso sanno perfettamente di mentire, insomma, no? Parlano alla pancia di un po' di gente e dimenticano invece il resto, insomma, sarebbe utile un linguaggio più veritiero, meno elettorale.
Allora, forse vale la pena ricordare l'articolo che, insomma, di cui abbiamo accennato poco fa, di Gian Antonio Stella. Onorevole Speroni, legga questi libri. Tra i libri da leggere c'è proprio uno di Gian Antonio Stella che si chiama Quando gli albanesi eravamo noi, dove c'è un resoconto minuzioso della emigrazione italiana e delle reazioni che l'emigrazione italiana suscitava nell'Ottocento, nel Novecento, in Francia, negli Stati Uniti, in Australia, che erano reazioni a volte francamente razziste, insomma, e a volte anche con qualche buon motivo, devo dire. Insomma, è un libro che noi abbiamo letto, abbiamo anche proposto attraverso la nostra radio. Se avete occasione, in una libreria, una buona libreria, comprate questo libro di Gian Antonio Stella, vale veramente la pena. Perché, insomma, si vede che poi alla fine, come ha detto tu, Rolando, il mondo è paese, insomma, e quindi certi problemi che affrontano adesso gli stranieri nel nostro paese sono identici, anzi forse per certi aspetti gli italiani avevano qualche problema in più, anche per degli atteggiamenti sbagliati che avevano gli italiani all'estero. Insomma, a volte si tende a idealizzare anche l'immigrazione italiana, quindi, però...
No, c'era, che portavano con sé tutto il bene e il male della cultura da cui provenivano, della situazione da cui provenivano. Portavano con sé la forte violenza che era abbastanza caratteristica di quel mondo, insomma, io ho i miei zii, i miei nonni che sono andati in Argentina, sono andati in Germania, voglio dire, no, e portavano con sé quello che avevano, insomma, ecco, quindi non c'è da mitizzare niente, ecco, quello che...
Ecco, la cosa interessante, no? È però, Rolando, che secondo alcune statistiche le nuove generazioni, le ultime generazioni si dimostrano più intolleranti nei confronti dell'immigrazione, forse perché hanno completamente perso la memoria storica, diciamo, di quello che era la realtà anche dell'immigrazione italiana.
Sicuramente non c'è la memoria, ma non c'è nemmeno la, come dire, la consapevolezza di quello che ha comportato l'immigrazione qui in Italia. Cioè, ci vorrebbe un libro, forse c'è anche, io lo scriverei anche se non sono in grado di fare un libro del genere, un libro che come dire, teorizzasse, no, che cosa sarebbe l'Italia oggi se non avessimo avuto l'immigrazione. Guarda che sarebbero problemi enormi. Cioè, quando tu vai in un ospedale, opero in una casa di riposo qui, no, sono cappellano in una casa di riposo a casa mia della Chiesa Adventista. Allora, una parte importante delle infermiere sono straniere, ci sono una parte importante, un 30% sono stranieri, no? Sono infermieri, sono caposala, sono i responsabili dei piani, c'è almeno un 30%, ma forse di più. Adesso
Hanno rubato il lavoro agli italiani queste persone?
Ma ha rubato il lavoro a chi? Hanno fatto dei concorsi, diciamo, sono entrati quelli che hanno fatto il concorso, sono infermieri, non è che si tratta di… E poi se tu giri, tu vai in un bar, tu vai in un ristorante, tu vedi che c'è una parte importante del personale straniero. A chi hanno rubato il lavoro, voglio dire, no?
Va bene, allora, no, è una domanda un po' provocatoria, perché è stato oggetto di polemica anche di recente tra il ministro dell'interno.
A volte ci sono degli episodi, no, che vengono assolutizzati. Per esempio, tu, ci sono magari dei luoghi, però italiani, no, dove sono gli italiani ad essere illegali, no, ad essere in legalità, dei luoghi dove il datore di lavoro, no, allora, siccome sa che c'è gente che ha bisogno di lavorare, allora, come dire, si offre al minore offerente, no, chi fa delle proposte magari che sono oscene, chi è appena arrivato le accetta, ma non è che quello ruba il lavoro a qualcuno, cioè lì intanto c'è la responsabilità maggiore è di chi fa le proposte, no? Di chi fa le proposte. Come avveniva nel mio sud, quando ero bambino, il mio paese era proprietà di una diecina, 10-12, diciamo, latifondisti, va bene? Era un paese ricchissimo, proprietà. Per cui ti dicevano ti do 500 lire al giorno per lavorare, se quello diceva di no ne prendevano un altro, diciamo, no? Per cui c'era una concorrenza fra poveri, ma chi è che era responsabile di questo? Era il povero disgraziato che accettava il lavoro perché magari non aveva niente, oppure la latifondista che speculava su questo? Per cui, diciamo, l'illegalità in cui parecchi lavorano non mica dipende da loro, però questo però sono delle, come dire, sono delle tranche del problema, no? Poi c'è la grande massa che lavorano in modo regolare, che lavorano, hanno vinto dei concorsi, che sono infermieri.
Senti Rolando, naturalmente su questo argomento torneremo a parlare anche in futuro, perché il tema dell'immigrazione è uno dei temi fondamentali di questo secolo, sostanzialmente ci accompagnerà per i prossimi 100 anni sicuramente, ma le chiese si sono attrezzate abbastanza bene, non solo sul piano delle istituzioni, diciamo, no? Ma anche sul piano dell'accoglienza, della mentalità. Ora, è chiaro che poi ci sono chiese e chiese, dunque non si può parlare di tutti, ma insomma, tu hai qualche preoccupazione?
Almeno io le chiese che conosco io, a me pare, diciamo, che problemi penso per esempio Firenze, no? Cioè, quali problemi hanno incontrato gli stranieri a Firenze? A me pare che siano integrati anche, voglio dire, a volte anche troppo, cioè non da troppo che siano integrati troppo, ma faccio un esempio, a volte io sento dal pulpito fratelli che leggono la Bibbia, che nell'italiano lo conoscono male, quindi
c'è qualche difficoltà,
leggono malissimo, insomma, no? Giusto per dire, no? Per dire che magari potrebbero far leggere a persone che leggono meglio, però c'è questa,
insomma, c'è questa sensibilità, va bene. Allora
anche
io direi
qui, anche qui a Forlì c'è una comunità dove c'è un'enorme integrazione, ecco, cioè, le chiese credo che siano, non abbiano grossi problemi da questo lato, nella maggior parte dei casi.
Naturalmente in questo caso noi stiamo accennando al tema dell'immigrazione nella chiesa avventista, di cui tu sei pastore, però credo che potremmo estendere anche abbastanza facilmente ad altre comunità evangeliche, non solo, questo tema della presenza.
Le chiese credo che non abbiano problemi da questo lato, dico in generale. Insomma.
Forse dovrebbero far sentire un po' di più la loro voce sul piano politico? Non lo so.
Questo forse sì. Va bene, però, allora, a me pare che comunque i documenti che escono dalle chiese sono sempre documenti molto realistici e molto positivi in generale, insomma.
Uno stacco musicale. Sfogliando il giornale con Rolando Rizzo al telefono e riprendiamo la nostra conversazione, sono pochi minuti che ancora ci rimangono, comunque proviamo a parlare almeno di alcuni aspetti che credo che valga la pena segnalare sui giornali di oggi. Allora, sulla Stampa, pagina 1, e all'interno c'è il Corriere, pagina 19, su Repubblica, pagina 35, c'è il tema del tramonto di Fidel Castro, no? Che rinuncia anche a essere responsabile del partito. Il secondo addio di Fidel, via anche dal partito. Cuba, il congresso comunista incorona il fratello Raul e vota nuove riforme. Poi ci sono due articoli, la staffetta tra satrapi, questo di Riccardo dunque Riccardo Barenghi, e l'altro Ora il sistema può cadere di Ioani Sanchez. Questo sulla Stampa, a partire da pagina 1, con una foto in evidenza. Dunque la Stampa ha scelto proprio di evidenziare questo argomento, Cuba che cambia, e poi ci sono appunto gli articoli su Corriere e su Repubblica. Senti, in un minuto, Rolando, Fidel Castro rappresenta in fondo il mito di una generazione, forse più di una generazione, anche se naturalmente rimane un uomo con alcune luci ma anche molte ombre. Ecco, tu come ti collochi di fronte a questa leggenda? Leggenda nera oppure no? Insomma, ecco, dipende.
Ma è una leggenda triste, perché sicuramente Fidel è stato per un certo periodo un eroe, quello di avere liberato Cuba da un dittatore. Diciamo, Cuba era in qualche modo il luogo di gioco di tutti i tipi degli americani, insomma.
Sì, la mafia, era il luogo della mafia, sì.
Mafia, prostituzione, c'era tutto, insomma, no? Quindi gli americani usavano Cuba come, e le donne di Cuba come, voglio dire, come divertimento. Però poi dopo, finita, cioè nel momento in cui ha fatto da scopa, qui ha spazzato, è stato un eroe sicuramente, no? Ha dato speranza non soltanto ai cubani, ma come dire, è stato un elemento di ispirazione per l'intera umanità sotto certi aspetti, no? Poi dopo è diventata una dittatura feroce, come posso dire, totalitaria, dove tutte le libertà sono svanite, ed è ridiventato in qualche modo un luogo dove fiorisce la prostituzione, che viene dalla povertà, che viene. Io ho un amico che è stato recentemente, sono delle situazioni di povertà che sono spaventose. Quindi, e poi lo si vede anche la putrefazione di queste realtà, lo si vede anche proprio dal fatto che uno passa, cioè è lui che non ce la fa più, passa al fratello. Cioè, è possibile che in 80 anni, 70 anni di rivoluzione non ci siano delle persone preparate, insomma.
Vabbè,
diventa una proprietà di famiglia.
Ho capito. E purtroppo a volte anche i miti della nostra gioventù fanno questa fine. Allora, l'altro argomento che meriterebbe maggiore riflessione, ma insomma lo accenniamo almeno, è la vicenda Concutelli. Libero il boia nero Concutelli, assassinò il giudice Occorsio. L'ex leader di Ordine Nuovo è gravemente, gravemente ammalato, ma dice: non rinnego nulla, il rispetto per le vittime c'è, ma non rinnego quel periodo storico e quel determinato contesto politico. Questo è quanto afferma Pierluigi Concutelli, ex terrorista dell'Ordine Nuovo. Eugenio Occorsio, figlio del magistrato ucciso, ha dichiarato: sono momenti di dolore, evidentemente la liberazione di Concutelli, ma quell'uomo non è più autosufficiente e sarebbe stato inumano tenerlo ancora agli arresti. Poi c'è un articolo, appunto, un ampio articolo sulla Stampa, ma anche su Repubblica, pagina 17. Allora, due battute proprio velocissime.
Ma diciamo che lui ha fatto 35 anni di carcere e non ha pagato niente, perché non si può pagare nulla. Quando succede a qualcuno non si paga mai, nel senso che per pagare bisognerebbe restituire, a volte dicono pagate il debito con la giustizia, questa è una sciocchezza, per pagare bisognerebbe restituire la persona che è morta. Però io credo che uno Stato, come posso dire, uno Stato serio, un sistema giudiziario serio, voglio dire, non si vendica, no? Diciamo, fa giustizia ma non si vendica, per cui un uomo che è ridotto in carrozzella, che fa fatica, che lo devono nutrire con le sonde, insomma, tutto questo, mm-hmm. È quello di fare in modo che possa vivere questi ultimi anni così in un quadro un pochino meno sconfortevole del carcere. Vabbè, credo che uno Stato serio non debba lesinare la propria generosità in questi casi.
Allora, poi
è un piacere che il figlio di Concutelli, voglio dire,
il figlio del giudice ucciso, sì, Eugenio Occorsio,
diciamo, mica le stesse cose,
certo, sì. Su Repubblica, pagina 55, nell'edizione fiorentina, altrove però la pagina è diversa, un'intervista a René Girard, uno studioso celebrato in Francia in questi giorni con una raccolta di scritti, dice: bisogna abbandonare il pessimismo, il mondo sta cambiando in meglio. Lui è un critico letterario, saggista, esperto di psicanalisi.
Si parla di quello che sta avvenendo nel mondo arabo, il fatto che
i conflitti si attenuano, aumenta il dialogo, l'umanità sembra puntare alla conciliazione. Poi c'è questo virgolettato nel titolo principale: non possiamo più dirci apocalittici. Allora, Rolando, visto che tu appartieni a una comunità, la Chiesa avventista, e dunque un riferimento per certi aspetti apocalittici, sei d'accordo che il mondo sta cambiando in meglio, insomma? In una battuta,
ma
anche qui,
che il mondo sta cambiando in meglio, che nel mondo ci sono delle cose che migliorano, ma purtroppo altre peggiorano. Cioè, io purtroppo non credo che non si possa più parlare di apocalisse, no? Però lui segnala una serie di elementi positivi, no? E ci sono questi elementi positivi, questi fermenti del mondo arabo, no?
Ci sono aspetti positivi, ma altri, insomma, inquietanti.
Rimangono inquietanti.
Parliamo dell'argomento principale adesso. Allora, presentazione del tuo libro a Forlì, a che ora e dove?
se il tempo regge, insomma, no? Per il momento c'è il sole, perché la volta scorsa dovemmo non farla perché ci fu
Vai, per gli amici di Forlì, dove sta questa presentazione,
allora,
e come si intitola il libro?
Giovanni, la parrocchia San Giovanni Evangelista, quindi in via Angeloni, vicino alla nostra casa di riposo, questa chiesa cattolica che ospita questa presentazione.
Il libro come si chiama, il tuo libro?
Il mulino soccolognato e il viaggiatore, sono due libri che sono, diciamo, un unico racconto.
A che ora?
Alle 20:45 questa sera.
Bene, allora per i forlivesi...
Tempo permettendo,
allora guardate in cielo prima. Grazie allora al pastore avventista Rolando Rizzo, a risentirci,
buona giornata a tutti.
Ciao.
Abbiamo trasmesso Sfogliando il giornale, fatti e commenti a cura di RWS.